E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi.
18 e 10 minuti, buonasera cari ascoltatori, La Zanzara estate, beh insomma l'estate è iniziata già da un bel po', però simbolicamente agosto è il cuore dell'estate, poi così per sottolineare che pur concedendo il meritato riposo alla coppia Parenzo Cruciani, insomma ogni sera dalle 18 i microfoni di Radio 24 sono aperti per voi cari ascoltatori, 800 24 00 24 349 238 6666, potete scriverci, abbiamo anche Facebook e questo lo sapete. Insomma, andiamo avanti anche se siamo nel cuore dell'estate con i vostri interventi, come detto già in diretta, poi con qualche aggiornamento dalle Olimpiadi, si parla tra l'altro di un italiano squalificato per doping, ma credo che non sia un italiano che ha partecipato a delle gare. Ci sono state delle medaglie, l'avete sentito poco fa, c'è il nostro Dario Ricci, lo sentiremo più avanti, poi c'è il GR, insomma un po' di tutto. Titoli dei TG non ne abbiamo, cominciamo invece con introducendo, diciamo così, il tema della giornata, che è Monti il Tedesco.
La Coppa del Mondo chi la vincerà? La Germania gli è rimasto qua. Il 2006, l'82, il 70, 40 anni che stanno a rosicà. Mi ricordo le donne tedesche in vacanza quando ero bambino. Il ricordo l'ho perfezionato a 20 anni quando ho fatto il bagnino. Questo a voi può dar fastidio assai, ai ai. Ai ai, quanto a noi possiamo solo dir che siamo d'accordo con voi.
La Coppa del Mondo chi la vincerà? La Germania.
Vabbè, insomma, l'eterna sfida tra Italia e Germania. Questa volta però le cose sono un pochino diverse, perché insomma l'avete sentito, Mario Monti, il tedesco, così ribattezzato insomma da qualcuno per il suo feeling con la Germania, con il rigore, con l'austerity, con l'austerità. Questa volta si è beccato le critiche proprio in Germania dopo un'intervista al settimanale Spiegel, le critiche che poi sono rimbalzate anche in Italia. Ha detto, insomma, in sostanza, in Italia c'è un certo spirito anti-tedesco che aleggia anche nel Parlamento italiano. E così l'ha messa lì come un monito alla Germania, e poi ha invitato la Merkel e il suo governo a tirare dritto sul piano di aiuti europei, quindi anche all'Italia, nonostante insomma le ritrosie del Parlamento. Quindi questa frase sull'indipendenza ricercata del governo dal Parlamento ha spinto alcuni politici tedeschi a dare dell'antidemocratico a Monti, critiche che poi, come diciamo, sono rimbalzate anche in Italia, soprattutto nel centrodestra, e più avanti sentiremo un esponente del PDL che ci spiegherà perché queste frasi sono da criticare, le frasi di Monti dette allo Spiegel. Intanto il ritorno di Bossi che questa volta se la prende con uno dei simboli dell'Italia, non so se l'aveva mai fatto, con Manzoni.
Abbiamo detto la nostra libertà, non si frega niente dell'Italia. Guardate che l'Italia, quando fece l'Italia, non c'era la lingua italiana. Il re, in quel caso lì fu intelligente, capì che per fare un regno bisognava avere una lingua. La lingua non c'era. Trovò un grande traditore, una canaglia che si chiama Alessandro Manzoni. Manzoni fu la canaglia che lavorava per il re del Piemonte e per il Savoia.
70, Manzoni, un'invenzione del re d'Italia, un traditore, una canaglia. Non so se Bossi aveva mai parlato così di forse uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana. Poi però Bossi dice dobbiamo inventarci il dizionario della Padania, della lingua padana, perché insomma in fondo il successo di Manzoni è legato al fatto di essere il primo romanzo in italiano. Su questo forse non ha tutti i torti, non era un grande scrittore Manzoni, ma era questo. Sentiamo ancora Bossi.
Sto iniziando a scrivere i Promessi Sposi, no? E gli chiedi di andare a Firenze di tradurlo in dialetto fiorentino, così nacque per quello che si studia a scuola, non perché è un grande romanzo, per l'amore della maturata e la miseria. È il primo libro scritto in italiano, in lingua italiana, e noi dobbiamo pensare al futuro e quindi cominciare anche noi a fare, a guardare lungo, a creare dizionari di lingua padana.
Quanto a noi possiamo solo dire che che siamo d'accordo con voi.
C'è poi anche, questo, insomma, Bossi, il ritorno di Bossi, che dovrebbe intervenire a Ferragosto anche a Pontida, sarebbe un ritorno. La vicenda dell'Ilva, che sta dividendo Taranto, l'intera Italia, attorno alla presenza dello stabilimento delle acciaierie, le più importanti d'Europa, bloccate, sapete, dalla magistratura per la questione dell'inquinamento. Poi c'è stata tutta una mobilitazione, adesso lo stabilimento è ripartito, ma la questione resta. Il ministro Clini:
abbiamo approvato un decreto legge che è finalizzato a rendere disponibili le risorse che sono state previste nel protocollo di intesa che abbiamo siglato il 26 luglio scorso, e nello stesso tempo il decreto legge prevede la semplificazione delle procedure per fare in modo che gli interventi individuati siano attuabili in tempi certi, in tempi rapidi.
La Coppa del Mondo chi la vincerà?
Sulla vicenda dell'Ilva, le parole di Massimo Cacciari, che non è sicuramente un esperto, credo almeno, di politica industriale, per quanto Cacciari parli in genere un po' di tutto, però insomma dice la sua e se la prende con 40 anni di sciagurata politica industriale italiana.
Se non fai investimenti di ristrutturazione, di riorganizzazione, se non fai forti investimenti contro l'inquinamento per riconvertire questi cicli, è evidente che inquinano, è evidente che diventano incompatibili, ma non è scritto sul libro del destino, è scritto sul libro di una sciagurata politica industriale o non industriale fatta in Italia da 40 anni a questa parte.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
E vengo anch'io. L'Italia dei Valori voleva andare anche lei nell'alleanza di centrosinistra. Poi Bersani e Casini hanno deciso no, l'alleanza si fa senza l'Italia dei Valori, qualche giorno fa. Da allora, insomma, tutta una serie di prese di posizioni all'interno del partito di Di Pietro, con Donati, il capogruppo alla Camera, che si è smarcata, ha detto con questa linea isolazionista non andiamo da nessuna parte. E c'è un Di Pietro che alcuni definiscono un po' spaesato, che cerca di barcamenarsi in questa situazione di improvviso isolamento.
Dicono che l'Italia dei Valori è sola e isolata. Siamo soli e isolati con tutti gli italiani che, come noi, come potete vedere, pensano di liberarsi delle politiche berlusconiane che finora hanno utilizzato l'istituzione per farsi gli affari loro, ma di offrire una politica alternativa alle politiche di Monti che finora ha indebolite e impoverito i più deboli e più onesti.
Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
E salutiamo Guido Crosetto, deputato del PDL, buonasera.
Buonasera a lei.
E ci lasciamo alle spalle vengo anch'io di Iannacci, perché cambiamo argomento, riprendiamo in realtà l'argomento che abbiamo introdotto sin dall'inizio, quello che ci è sembrato oggi la cosa forse più importante, le critiche che sono arrivate a Monti il tedesco. Beh, qualcuno l'aveva ribattezzato così per il suo feeling con l'austerità e con il rigore teutonici, che stavolta si è beccato le critiche per queste sue frasi. Critiche che sono arrivate in Germania prima di tutto, ma con l'onorevole Crosetto anche in Italia. Monti antidemocratico perché dice i governi dovrebbero tirare dritto senza considerare così le resistenze antieuropee che ci sono nei vari parlamenti nazionali. Lei dice queste frasi fanno sì che io forse non voterò la prossima fiducia. Arriva a tanto.
Questa è una novità, non è la prima per me, quindi non è che ne abbia
sarebbe
votate.
L'ennesima.
Trovo che la frase sia infelice, cioè una persona non può considerare i parlamenti come una cosa che il governo non considera. Il Parlamento, in Germania come in Italia, poi può piacere o non piacere il sistema elettorale, è il luogo di rappresentanza dei popoli. Quindi i governi si reggono sulla fiducia parlamentare non perché il Parlamento è fatto da 630 geni,
sì,
ma perché queste 630 persone, 315 al Senato, dovrebbero rappresentare il popolo, e ogni 5 anni si confrontano e vengono cambiati o nascono nuovi partiti o questa rappresentanza diventa diversa.
Senta, Crosetto, ma sì.
Non considerare significa negare questo sistema che tutti i paesi liberi hanno costruito di rappresentazione della democrazia.
Certo che Monti, che non è stato eletto e che da alcuni viene insomma avvicinato ai poteri forti, alle banche, ecco, questa affermazione può suonare un po' strana. Certo che anche Berlusconi però si era lamentato, Crosetto.
Ha scandalizzato tutti i tedeschi.
Sì, dico, però anche Berlusconi si era un po' lamentato a volte, no? del Parlamento, di alcune lungaggini.
Berlusconi si è sempre
sarebbe il primo tratto in comune tra i due. Sì, no, ma anche dell'inutilità. Aveva detto, com'è che l'aveva definito? Pletorico, forse.
Beh, ma vedete, cioè, 60 milioni di cittadini si lamentano sul numero dei parlamentari, quindi tutti i cittadini italiani. Quasi tutti si lamentano sulla lunghezza, quasi tutti i governi, ma non solo i governi, anche la società civile si lamenta la lunghezza con cui il bicameralismo approva una legge, o i tempi. Altri si lamentano della quantità di lavoro, di soldi, cioè i parlamenti sono da sempre l'obiettivo della rabbia e molte volte, molto spesso ha ragione, ma sono lo strumento con cui noi decliniamo quella parola che è democrazia. Che lo dica una persona che non ha preso voti, che riceve, non ha passato un provvedimento se non attraverso il meccanismo della fiducia, quindi limitando la discussione molto spesso in un ramo del Parlamento, che ha limitato anche i tempi di discussione dello stesso Parlamento, e che lo dica lui, io lo trovo surreale.
Ma il prossimo...
E che nessuno lo critichi in Italia, lo debbano criticare tutti i partiti tedeschi, è ancora più surreale. Cioè,
c'è voluto un po', perché forse quella frase era passata un po' inosservata nell'intervista allo Spiegel di Monti. Quando Monti però dice che in Italia ci sono in Parlamento delle spira così un vento un po' antitedesco, si riferisce in qualche modo anche a voi del PDL, secondo lei, Monti, o no? Perché per esempio oggi Alfano sul Corriere dice, insomma, siamo in guerra, l'Europa lascia spazio agli eccessi di rigidità della Germania, eccetera, eccetera. Lei condivide queste frasi di Alfano, tra l'altro?
Ma io non mi ritengo antitedesco, anche perché sono convinto che ogni paese deve pensare a se stesso i propri errori. Io non posso prenderla coi tedeschi perché sono stati più bravi di noi a fare sacrifici in tempi migliori e adesso stanno crescendo mentre noi non cresciamo. Se non cresciamo ci vuol dire che c'è stato un errore della classe politica italiana, dei vari governi italiani, e che i tedeschi in qualche modo hanno governato meglio, quindi non posso prenderla con loro perché sono stati più bravi. Posso non condividere la linea tedesca su questo, non quella del rigore dei conti, ma quella del rigore in questo momento, cioè in questo momento di depressione economica, che rischia di diventare suicida, non solo perché adesso colpisce noi, perché può colpire la Spagna come ha colpito la Grecia, noi adesso e qualche paese tra qualche mese, ma alla fine colpirà la stessa Germania che nella nostra Italia, nei nostri 60 milioni, trova un grande mercato, così come la trova in Spagna e in Francia, perché i paesi ricchi che consumano i prodotti con più elevata tecnologia, che sono quelli tedeschi, sono i nostri paesi essenzialmente. Poi ci sono Stati Uniti e Giappone, ma alla fine uccidono anche il loro stesso mercato.
Senta, Crosetto, ma mi aiuti un po' a capirci qualcosa. Il prossimo provvedimento su cui ci sarà la fiducia è lo spending review, o no? Quindi quando lei dice che la prossima fiducia, per come Monti si è espresso in quest'ultima intervista, potrebbe non votarla, lei potrebbe non votarlo, però lei è uno di quelli che invece sul taglio alla spesa pubblica si è speso molto.
Per fortuna il voto, la fiducia serve solo a far decadere gli emendamenti e accelerare la discussione, per cui il voto, così facciamo un po' di cultura, il voto si divide in due parti.
Sì?
Uno è la fiducia
sul provvedimento e uno
al governo.
Sì.
Tu passi davanti l'appello nominale, ogni parlamentare passa davanti alla Presidenza e dice sì o no, e lì la mia risposta è stata chiara negli scorsi mesi e lo sarà anche domani. Poi finito quello hai il voto sul provvedimento, no? Io questo provvedimento lo considero un inizio, cioè io l'avrei fatto molto più duro, e comunque essendo una cosa in cui un percorso che prima o poi dovremmo declinare, intanto inizio a votarlo, per cui il voto sul provvedimento ci sarà, il voto di fiducia a Monti, al governo no.
Senta, un'altra cosa, sui vostri ex alleati di Futuro e Libertà che si ventila addirittura un'alleanza con l'Italia dei Valori, cos'è? È follia pura?
vista di tutto.
Anche se è già stato stroncato.
Mi sembra un po' surreale per certi versi, per tutti e due, però devo dire che la politica, quella con la P minuscola, che non è che c'è solo negli altri partiti, c'è in tutti, compreso il mio.
Eh sì, perché insomma,
anche... ci ha abituato a vedere di tutto di più, come la vecchia pubblicità della Rai, quindi non mi stupisce, cioè... Non mi stupisce, ma come non mi stupiscono alcune dichiarazioni che mi disgustano anche fatte da esponenti del mio partito. Quindi
per esempio? Per
in
esempio?
Un momento in cui ci vorrebbe la politica con la P maiuscola, noi siamo ai balletti dell'alleanza.
Ma a cosa si riferisce Crosetto quando dice esponenti del suo partito che la disgustano? A chi si riferisce?
Alcune dichiarazioni, perché te ne ho già fatto tanti nomi, adesso stiamo... Cioè, siccome in questo è un periodo in cui man mano che si va in vacanza si tende a essere più tranquilli, preferisco evitare telefonate nelle prossime settimane.
Questo lo capisco, però almeno l'argomento, almeno
lasci tranquillo, perché mio figlio se già si lamenta da allora aggiungerò sabato.
No, ma per gli ascoltatori che non hanno capito come me, almeno l'argomento per orientarsi sempre il tema di alleanze
economica, ad esempio. Come sai io mi sono tendo a occuparmi di problemi che hanno più a che fare con la vita quotidiana, quindi per primo la politica economica, quindi è anche più facile sapere magari a chi mi riferisco.
No, io non ci arrivo. Se vuol dire qualcosa di più lei, però...
per carità, dico quella più banale, le mie polemiche con Tremonti ci sono da tempo, quindi, da anni, quindi va bene. È totalmente banale che non farò.
Non sarebbero una novità. Senta, invece ha detto Monti che lui fa 6 giorni di vacanza, lo ha detto così un po' in tono... sottolineando questa cosa qua, adesso il Parlamento sta per chiudere, quando riaprirà poi il Parlamento? I parlamentari quanti giorni di vacanza fanno? Così per fare un confronto che tanto adesso
va di moda. Ho chiesto 630 colleghi quando fanno di vacanza, non ho fatto statistiche. Io partirò sabato mattina, non so ancora da dove, raggiungo mio figlio che è con mia madre e i miei nipoti nel sud della Sardegna in un villaggio, e il 18 torniamo a casa, quindi il calcolo lo fa lei da sabato al 18,
poco più di 6 giorni.
Sì, ma non è che poi
certo per rimanere 6 giorni di monte,
poi torno a Cuneo, ma perché la settimana dopo il 18 non è ancora aperta la camera, la pela ancora quella dopo, quindi.
Però insomma è un segnale che si richiede un po' anche al Parlamento, no? Quello di non...
Ma guardi, l'anno scorso quando nessuno chiedeva segnali, io ho passato 12, 13, 14, 15, 16, 17 agosto in Afghanistan e nessuno se ne era accorto, perché l'anno scorso non andava neanche di moda sapere quanto facevano di vacanze i politici. L'ho fatto l'anno scorso quando non andava di moda, quest'anno invece non ho impegni al 15, sarò in vacanza, ma non mi vergogno di farle.
No, beh, certo, ci mancherebbe altro.
Mi apposto per la coscienza, perché lavoro tutto l'anno, è giusto anche se uno può va in vacanza, se uno non può sta a casa, ma come lei sa vacanza deriva da vacatio mentis, cioè staccare un attimo la testa perché se uno riesce dai problemi di tutti i giorni.
Grazie Guido Crosetto.
Grazie a lei, buon lavoro.
18 e 33 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, tra pochissimo con i vostri interventi. Avete sentito quello dell'onorevole Crosetto, che ha preso le distanze dalle parole di Monti al settimanale tedesco Spiegel, che ha parlato di scarsa autonomia dei governi dai parlamenti. Antidemocratico è stato definito Monti. Tra l'altro ci sono notizie anche da Londra su questo caso di doping che riguarda l'Italia. Cerchiamo di capire qual è l'atleta italiano che è stato cacciato dalle Olimpiadi, perché la notizia potrebbe essere clamorosa. Adesso però titoli Sky TG24.
Oro a Campriani, argento a Fabrizi, bronzo a Morandi, l'Italia sorride. Monti criticato in Germania, il ruolo dei parlamenti non è in discussione. Ilva, il presidente, avverte: se chiude Taranto chiudono anche Genova e Novi. Violenti incendi al centro-sud, roghi estesi soprattutto in Sicilia. Fiamme alimentate dal grande caldo, al nord ancora piogge intense. Tiri, la situazione precipita, il premier fugge e parla di genocidio in corso. Identificato il killer della strage nel Wisconsin e un militare americano. Su Marte in cerca di vita, NASA in festa dopo l'atterraggio della sonda.
La prossima notizia ci porta a Roma, il buono, il brutto e il cattivo. Alemanno fa lo sceriffo, il sindaco della capitale che annuncia, adesso sentiamo con quali parole, l'ennesima ordinanza anti-alcol. Niente alcol al di fuori dei locali dove si possono consumare all'interno normalmente le bevande alcoliche. Credo che non sia la prima iniziativa di questo genere di Alemanno, almeno a mia memoria, e tra l'altro c'è stata anche una sentenza di una qualche ordine di magistratura, forse tribunale amministrativo, Romani aiutatemi, che aveva sconfessato una di queste ordinanze di Alemanno. È un tema questo che ritorna tutte le estati, sentiamo.
Ci sono delle regole che vanno rispettate e degli eccessi che vanno evitati. In queste strade che abbiamo attraversato questa sera, in altri momenti c'era un intero mare di bottiglie vuote, c'era gente ubriaca che tendeva alle risse, agli schiamazzi, persone che erano dedite a ogni forma di eccesso.
Ogni forma di eccesso, ma perché Alemanno uno non può bersi una birra d'estate all'aperto, che è tanto bello, è uno dei pochi piaceri, per esempio per quelli che non vanno in vacanza in posti meravigliosi, stanno in città e vanno a bersi una birra. Piuttosto aumentiamo i controlli della polizia municipale, della polizia normale, se c'è qualcuno che fa casino. Perché proibire e impedire alla gente di potersi così divertire amabilmente bevendo una birra? Io la trovo una cosa folle, però non riguarda solo Alemanno, perché si potrebbe fare un elenco lunghissimo di ordinanze di questo tipo che ci sono state in varie città italiane. Avevamo annunciato notizie clamorose da Londra e dintorni. Salutiamo Dario Ricci, il nostro inviato, come sapete, a Londra. Dario, buonasera.
Buonasera, ben ritrovato Alessio.
Allora, la notizia è ufficiale, per quel che ne so io, dalle agenzie, è che c'è un italiano che è stato escluso dalle Olimpiadi per doping, però circola già il nome, sarebbe Schwarzer, Dario, il marciatore italiano.
Devo dire che è una notizia di portata tale da offuscare quella che è stata la giornata delle medaglie di oggi con l'oro di Campiani, l'argento di Fabrizi nel tiro a volo e il bronzo di Morandi negli anelli, perché è arrivata proprio mentre Massimo Fabrizi
era sul podio,
Esattamente, era sul podio, stavamo aspettando per fargli le domande di rito per le interviste e piano piano c'è stato tutto un trillio di cellulari. Prima con la notizia di un atleta azzurro positivo, il particolare che faceva pensare subito a Schwarzer, ad Alex Schwarzer, era il fatto che era tra gli atleti non ancora arrivati a Londra, e infatti Schwarzer avrebbe poi corso l'11 agosto nella marcia 50 km, dove è campione in carica dopo la straordinaria prestazione di Pechino 2008, e poi è arrivato questo il nome dell'altoatesino, tra l'altro uno delle poche speranze di medaglie della nostra spedizione d'atletica.
L'atletica, certo,
è uno dei pochi volti noti forse anche del nostro sport, anche perché è testimonial di diverse aziende, è anche fidanzato, lo saprete, con la campionessa del mondo di pattinaggio su ghiaccio, Carolina Kostner, ed è una notizia che tra l'altro attendendo le dichiarazioni dei vertici del CONI, fra poco ci trasferiamo in massa a casa Italia, perché immagino che dichiarazioni ufficiali arriveranno. Intanto è arrivato il comunicato ufficiale di esclusione, che rimanda però ancora al nome, a un atleta azzurro senza
nome e cognome definito. Ma Dario, possiamo darla per certo il fatto che si tratti di Schwarzer? E poi come mai è il CONI ad agire? Non è
assolutamente il fatto che sia il CONI ad agire
è
assolutamente la procedura normale,
certo.
Perché questi provvedimenti vengono notificati dal Comitato Olimpico Nazionale. Sulla certezza devo dire, io chiaramente il mio punto di riferimento in questo caso, siamo il capannello di colleghi che eravamo qui al poligono, quindi diciamo da varie redazioni sta arrivando questa conferma. Nel momento in cui dovesse essere ufficiale,
magari ci
è una notizia assolutamente abbastanza esplosiva e dirompente per l'intera nostra spedizione.
Con cosa ti consoli questa sera? Quali altre gare con magari degli italiani coinvolti andrai a seguire più tardi?
Guarda, devo dire che la notizia cambia tutto il programma, perché l'idea era quello di andare a vedere un po' di beach volley, dove tra l'altro stiamo facendo molto bene, e
quarto di finale
anche, esattamente il quarto di finale maschile. E anche poi c'era il pugilato con i nostri Cammarelle e Valentino impegnati nei quarti di finale, ma una notizia del genere cambia tutti i programmi. Tutto. Io prevedo ore piccole a picchiettare sui tasti del computer, magari sbaglio, ma
no, è chiaro che la notizia è grossa e insomma lo ripetiamo. Grazie Dario, grazie Dario Ricci. Intanto da Londra ti ritroveremo nel giornale radio tra poco e poi anche più avanti per fare qualche aggiornamento magari su questa notizia. Alex Schwarzer sarebbe squalificato, il CONI lo avrebbe escluso dai giochi olimpici per una questione di doping. La notizia è ufficiale, come avete sentito, per quanto riguarda un atleta azzurro. Il nome di Schwarzer non è ancora una certezza. Ascoltatori in attesa già da un po', perdonateci. 800 24 0024. Andiamo con chi andiamo? Alessandro da Pistoia, buonasera.
Sì, grazie, ciao, buonasera. Sono un collega pubblicista, Maurizio.
Benissimo.
Ti do del tu, quindi sto chiamando perché dunque volevo riferire della esperienza della nostra comunità che vive nella prossimità dell'impianto di incenerimento.
Sì.
È sicuramente un evento che ci consente di fare dei parallelismi interessanti con la vicenda dell'Ilva, anche se le grandezze sono probabilmente decine e decine di volte inferiori in quanto a capacità di inquinamento del territorio. Dunque,
e qual è la conclusione?
La conclusione è che una delle domande...
Anche se diciamo le state cose completamente diverse, perché un impianto di inceneritore ha un certo tipo di emissioni, qua lo stabilimento dell'Ilva è un'acciaieria, è una cosa notevolmente diversa, però...
Allora, l'unica domanda che non viene mai posta alle autorità sanitarie e alle amministrazioni è quella di definire qual è il numero dei cittadini che deve essere sacrificato sul piatto della industrializzazione. Io non sono né un verde e né un ambientalista, ma ti posso citare che qui in provincia di Pistoia, l'impianto, l'Ordine dei Medici di Pistoia appunto, ha registrato un aumento delle malattie tumorali e ha richiesto la moratoria per l'impianto di incenerimento, che tra l'altro ha visto anche la condanna dei gestori per un fenomeno di inquinamento del 2007 dovuta a una responsabilità nella gestione. Detto questo, ci sono molte mistificazioni che vengono lasciate andare. Per esempio, nessuno dice che i valori medi di diossina che sono ammessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non sono disponibili, perché la misura Goal, così è definita scientificamente, è pari a zero senza nessun decimale dietro. Queste cose non vengono dette.
Va bene Alessandro, però ci porterebbe su una strada un po' tecnica che sicuramente meriterebbe attenzione, però si parla, ripeto, di un'altra cosa. Adesso il dibattito è attorno all'Ilva, abbiamo fatto sentire la voce del Ministro dell'Ambiente che ha annunciato questo decreto del Governo, però insomma questa è la testimonianza da Pistoia per quanto riguarda un inceneritore. Andrei a sentire Giorgio che chiama da Padova. Buonasera.
Sì, ciao, sono Giorgio da Padova, appunto.
Sì.
Io chiamavo per Monti.
Il
titolo del giornale è che dicono Monti il tedesco e le critiche gli sono piovute addosso. Io sono sempre stato un elettore di centrodestra e forse lo sarò ancora in futuro. Al di là di questi, il centrodestra è quello che batte più di tutti su Monti in questo periodo. Abbiamo sentito Crosetto anche prima. Però quello che ha detto lui subito dall'inizio è stato che prima di criticare gli altri o comunque di far valere quelle che sono sicuramente delle nostre ragioni, dobbiamo fare un po' di pulizia a casa nostra, dobbiamo avere la coscienza a posto, e questo sta facendo. Se non si parte da questo presupposto, ogni volta che gli si fa una critica si dimentica quello che è stato fatto in passato che ci ha portato in questa situazione. E ogni volta si parte come se lui fosse arrivato... fosse lì da 20 anni. Dobbiamo renderci conto che la credibilità è data dalle azioni, lui può solo indirizzare il governo e fare le leggi che a noi servono per far vedere che ci mettiamo a posto prima poi.
Insomma, secondo lei Monti si sta muovendo abbastanza bene, non merita queste critiche da parte di chi per esempio ha governato fino a pochi mesi fa con delle responsabilità evidentemente, e adesso le rovescia addosso a Monti? Questa è la sintesi del suo
Esattamente.
Da elettore del centrodestra abbiamo sentito Crosetto invece che ha delle opinioni diverse. Grazie Giorgio. Adesso sentiamo Daniele da Mantova. Buonasera.
Buonasera, anch'io voglio parlare di Monti e Crosetto. Anche perché l'intervista è un po' più complessa, però per farla breve, intanto auguri per il lavoro che sta facendo.
E, auguri a Crosetto. Monti o a Crosetto?
Se no, auguri a lei. Per
a me? Grazie.
No, pensavo a Monti. Non riesco a fargli auguri per un motivo preciso, perché ha detto alcune cose che vorrei, mi spiace non poter dialogare con lui. Uno, Monti non è stato eletto, è vero, ma neanche Crosetto, perché con la legge che c'è nessuno viene eletto, ha solo la fortuna di avere uno che dice tu vai in lista e tu no. Di conseguenza su un Parlamento che non è votato come ha detto lui, ma semplicemente è stato scelto da 4-5 persone, hanno fatto su 1000 persone in Parlamento. Discorso numero due, Monti fa un discorso molto più raffinato, dice non bisogna farsi prendere quello che è il populismo dalla pancia di un gruppo di minoranza anti-Europa, di cui Crosetto primo è un tono che non ha mai avuto, normalmente è un tono molto più alto, più aggressivo, tipo Libero al giornale, ce l'hanno con Monti perché semplicemente ha portato una faccia da spendere in Europa, e quello che dice Monti è evidente che lo può dire per la credibilità che ha raggiunto fino adesso, altrimenti l'uomo delle pernacchie o delle barzellette non poteva fare questo. L'ultima cosa, oggi pur io ho votato PD e voterò sempre PD, voterò la prossima elezione sicuramente PD, gliel'ho detto perché altrimenti io non vorrei fare, visto che quello precedente ha detto che votava centrodestra. Il ragionamento è questo: noi abbiamo un Parlamento che era talmente compromesso per la tipologia di eletti che ha, non possono far niente, che quello che si doveva fare, giusto o sbagliato, tenga conto che non tutto è apprezzabile quello che è stato fatto, ma sicuramente abbiamo una faccia da spendere in Europa. Poi le elezioni prossime, se le faranno ancora con un Parlamento con questa legge, sarà difficile credere che c'è una credibilità. Prima parlava di declinare la democrazia attraverso il Parlamento. Non mi sembra che l'italiano medio stia accettando questo. Invece Monti ha ridato credibilità a un paese Italia.
Va bene.
Una cosa di commento, velocissimo. Sull'economia, su quello che ragiona, prima di tutto deve pensare sempre che lui e il suo gruppo in Parlamento hanno detto che Ruby era la nipote di Mubarak.
Vabbè, questo però con l'economia non c'entra molto con l'economia, e poi sono storie vecchie. Grazie Daniele.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io.
No, tu no.
Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa.
L'Italia dei Valori voleva andare anche lei nell'alleanza di centrosinistra, poi Bersani e Casini hanno detto stop, no, niente IDV, e allora da quel momento, apriti cielo, una serie di critiche sono piovute sul leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, per la sua, così in qualche modo, strada, scelta isolazionista. Salutiamo Pancio Pardi, senatore dell'Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qua, insomma siete un po' in crisi, però io le vorrei chiedere, crisi di identità, si parla addirittura di un'alleanza un po' lunare con Futuro e Libertà, ma a parte questo, di chi è la colpa di questa situazione? Di Bersani che ha scelto in questo modo, di Casini che avrebbe probabilmente posto questa condizione per un'alleanza col PD, o di Pietro che a forza di attaccare Napolitano, Monti come era Berlusconi, facendo paragoni eccetera, ha di fatto isolato l'IDV dal resto del centro-sinistra?
Intanto forse si può dire che questa benedetta alleanza PD-UDC-SEL probabilmente non ci sarà.
Ah, ecco, questa è una notizia.
Sono cambiate le questioni, mi sembra che negli ultimi giorni SEL si è ribellata, la base profonda di SEL si è ribellata all'idea di un patto stretto con l'UDC. Per il PD stesso ci sta ripensando, per cui forse la situazione in evoluzione,
cioè nessuno si vuole alleare con nessuno, tutti vorrebbero stare
alleare con nessuno. No, in effetti questo è un altro aspetto nuovo della situazione, che mentre la volta precedente c'era una sorta di obbligo, di intenzione di fare coalizioni. Allo stato attuale sembra che perlomeno i partiti maggiori abbiano l'intenzione di non fare coalizioni, di andare a giocarsi la carta della supremazia nelle elezioni e poi magari vedere dopo che alleanze fare dopo aver votato. Si tornerebbe, insomma, da questo
alla
punto
famosa
di vista,
prima Repubblica.
Alla famosa prima Repubblica. Sulla questione delle responsabilità, la politica è complicata, però certo io trovo che la questione, io la porrei su questo piano. Uno, l'Italia dei Valori è la forza che con maggiore determinazione ha sempre perseguito l'idea dell'alleanza di centrosinistra e non l'ha mai messa in crisi, mai. Vi ricordo che SEL è composta in buona parte da persone che stavano in Rifondazione,
che avevano rotto la precedenza alleanza.
Rifondazione ha fatto cadere il governo Prodi nel 1998.
Questo è vero.
Poi il IDS a quel tempo, parte cospicua oggi del PD, nella classe dirigente di IDS di allora c'era una discreta quota di dirigenti di altissimo livello che hanno manovrato o direttamente o indirettamente per far cadere il governo Prodi. Noi non ce lo saremmo mai sognato.
Però resta il fatto che Di Pietro adesso
ha esercitato delle critiche
molto forti, si è messo su una strada di rottura al di là di quello che è il dibattito interno in SEL o in altri partiti.
Diciamo l'esattezza informativa prima di tutto. Questa famosa battuta che Monti è peggio di Berlusconi nasce da un comunicato,
una nota congiunta
di Pietro e Ligotti, in cui in realtà ci si limita a dire che quanto a decretazione d'urgenza più fiducia, cioè decreti legge più fiducia, Monti ne ha fatti nell'unità di tempo più di Berlusconi, e questa è una cosa innegabile, è vero che è così.
Data l'urgenza della situazione, sottolineare questo.
Semmai si può osservare questo: che mentre Berlusconi faceva decreti legge per i propri comodi, per le leggi ad personam e così via, questo non si può dire di Monti. Monti sta facendo decreti legge perché non ha altro strumento per fronteggiare un'urgenza pazzesca. Quindi,
ma allora, però, diciamo perché così, Di Pietro fa questo paragone?
La nota sulla decretazione d'urgenza era
infelice.
Un po' fuori posto, ma non al punto da far dire alla stampa che Monti è peggio di Berlusconi, perché questo non l'ha mai detto nessuno. Le critiche al Quirinale, secondo me stanno, diciamo così, perfettamente nel gioco della democrazia. Se voi pensate, se voi andate a rivedere che cosa hanno scritto e detto Cordero, professore di procedura penale, Stefano Rodotà, grande esperto di diritto costituzionale e diritto pubblico, Barbara Spinelli, editorialista di punta della stampa Repubblica, che hanno fatto critiche severissime all'operato del Quirinale. Ora voi direte, loro sono uomini di cultura, Di Pietro è un politico, quindi deve dosare le espressioni in maniera diversa. Però se voi andate a vedere le note critiche, c'è molta più critica dura nelle posizioni di questi giuristi che non nella posizione che non è le critiche.
Ma secondo me la questione di Napolitano è più una cosa che ha urtato la sensibilità del PD, perché Napolitano viene da quell'area politica.
Il meccanismo è: tocchi Napolitano, sarà
bene. Muori, si potrebbe sintetizzare. Il problema, però, mi sembra invece che è proprio politico, cioè con questa linea del sostegno al governo Monti che ha diviso, e questa non è una novità, l'Italia dei Valori dal PD. Però anche per il futuro si prefigura uno scenario di responsabilità nazionale, di linea del rigore, di sacrifici, eccetera, che l'Italia dei Valori sembra, almeno per quello che è la politica portata avanti da Di Pietro, non voler sposare. Il punto è questo, Pardi, che succede? Farete un congresso?
Intanto la risposta sui sacrifici. Noi vorremmo che i sacrifici li facessero un po' tutti, mentre invece, se voi pensate, vi faccio un solo esempio per la chiarezza, se voi pensate che le fondazioni bancarie non pagano l'IMU, non vi viene da rabbrividire, scusa, la vecchietta pensionata monoreddito deve pagare l'IMU sulla sua casetta e le fondazioni bancarie non devono pagare l'IMU sulla quantità di immobili che hanno. C'è qualcosa che non torna. Io ho fatto solo un esempio per farvi capire che il rigore oggi sicuramente veramente con la crisi che c'è è necessario, però qui il rigore è monodirezionale, cioè tocca soltanto i redditi bassi e medi, gli alti redditi non sono nemmeno sfiorati da questo rigore, per cui c'è un'esigenza di giustizia che noi sentiamo fortissima, sì. e che invece si tarda.
Ma secondo lei questa linea della di una maggiore giustizia, con chi la deve perseguire l'Italia dei Valori? Col PD? Il PD secondo lei sarebbe disposto a spingere di più su questi temi?
Esempio, abbiamo sentito dire negli ultimi tempi al PD in varie posizioni, in varie prese di posizione, che stanno pensando ad una patrimoniale, e questa già mi sembra una maniera diversa di ragionare. Quanto al congresso, dicevo, è stato certo, se si tratta di discutere a fondo una situazione in evoluzione dove probabilmente noi dobbiamo aggiustare così il comportamento nei confronti di un quadro politico in cambiamento, forse un congresso lo si può anche fare. Il problema è che non lo si può fare da qui a settembre, perché i congressi vanno preparati con una discussione profonda, e quindi per il momento io penso mi accontenterei che all'esecutivo nazionale, prima di Vasto, si faccia una bella discussione approfondita.
Ma chi decide alla fine? Perché se Di Pietro non cambia idea, che succede? Qualcuno se ne andrà, si parla di scissione dell'Italia dei Valori, no, cioè se lui va avanti per la sua strada è un partito...
La scissione mi sembra completamente fuori causa. Non c'è nessuna scissione, c'è una discussione dove, grazie al cielo, secondo me c'è la discussione. Cioè, la cosa curiosa del meccanismo dei partiti è questa: se non c'è discussione siamo esposti al rimprovero che siamo tutti allineati dietro il leader.
Appena ci sono delle divisioni, sì, vabbè, si parla di scissione, questo è vero, è un po' il rituale della politica, però è possibile immaginare un'Italia dei Valori senza Di Pietro in futuro, cioè o con Di Pietro con un ruolo, uscito di scena Berlusconi, Bossi, adesso l'IDV ha un travaglio interno, si può immaginare un domani un'Italia dei Valori che supera la figura predominante di Di Pietro, secondo lei?
Secondo me l'Italia dei Valori ha ancora bisogno di Di Pietro, perché, diciamo, con linguaggio elettorale, con quello che usano i giornali, i voti in gran parte li prende lui. Quindi un partito non può fare a meno del...
Risposta, diciamo, più diretta di così non si poteva. Va bene, grazie Pancio Pardi, ci fermiamo qua.
Dire,
sì, un'altra cosa. 10 secondi che poi abbiamo il giornale radio. Sì.
Come nasce questa cosa del rapporto con Flick? Con Flick non esiste.
Vabbè, era una butade di granata. Tra l'altro lo sentiremo più tardi. Grazie, buona serata.
Bene, saluti.
Giornale radio 800 24 00 24. 19:15 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, ancora insieme fino alle 20:30. Con i vostri interventi sovrani ogni sera, anche adesso che siamo in piena estate. La zanzara estate. E va bene, allora, titoli del TG3.
Le parole di Monti sull'autonomia dei governi non piacciono ai partiti tedeschi. Il premier italiano replica, ma è auspicato l'imitazione dei parlamenti. Domani al Senato voto sulla spending review, mercoledì Alfano a Palazzo Chigi, il segretario PDL a Casini, con il PD darà voce alla CGIL, ci ripensi. Salgono le borse, frena lo spread, ma la Bundesbank insiste, la BCE non deve acquistare titoli dei paesi in difficoltà. In Siria Assad continua a bombardare, ma il suo primo ministro fugge all'estero, una defezione che segna la crisi del regime. Se chiude Taranto a rischio anche Novi Ligure e Genova, allarme del presidente Ilva alla commissione del Senato che replica out-out inaccettabile. Brucia da giorni la Sicilia in fumo, la riserva dello zingaro, a Palermo brucia la discarica di Bellolampo, per il sindaco dietro ai roghi interessi criminali. 3 medaglie per l'Italia oggi a Londra, 7 oro nella carabina, argento nel tiro a volo, bronzo negli anelli, bloccato per doping il marciatore italiano Schwarzer.
La Coppa del Mondo chi la vincerà? La Germania gli è rimasto qua. Il 2006, l'82, il 70, 40 anni che stanno a rosicà. Mi ricordo le donne tedesche in vacanza quando ero bambino. Il ricordo l'ho perfezionato a 20 anni quando ho fatto il bagnino. Questo a voi può dar fastidio assai. Ai ai, ai ai, quanto a noi possiamo solo dir che siamo d'accordo con voi.
La Coppa del Mondo chi la vincerà? La Germania è rimasto.
Monti, avete sentito, criticato per la sua intervista al settimanale tedesco Spiegel, criticato in Germania perché insomma ha osato dire alla Merkel di tirare dritto col suo governo rispetto alle resistenze anti-europee che ci sono in Parlamento. Una frase che è stata letta in maniera critica anche da una parte del centrodestra in Italia. Noi abbiamo sentito l'onorevole Crosetto del PDL che ha detto: beh, Monti, che è andato avanti a colpi di fiducia, a dire che ha le mani limitate dal Parlamento, non si può sentire. E allora ha detto Crosetto: non voterò la prossima fiducia, per la verità non è una novità. Sullo spending review voterà però l'onorevole PDL il documento, il provvedimento che taglia la spesa pubblica, dunque lo spending review. Questo è il tema che insomma apre anche i telegiornali questa sera, le parole di Monti e le critiche che ha ricevuto. Per la verità a me sembrava, mi sono dimenticato di dirlo a Crosetto perché in realtà era un'osservazione da fargli, mi sembrava che Monti si riferisse soprattutto alla Germania, cioè proprio alla Merkel, rispetto a quelle che sono, lo sappiamo, le resistenze anti-europee, a non, diciamo, a non allineare la Germania sugli aiuti all'Europa, quindi anche all'Italia, che in Parlamento, nel Parlamento tedesco ci sono. Quindi per una volta tanto Monti, che viene accusato di essere Monti il tedesco, Monti andava contro la Germania, da quale critiche? Però insomma, Monti non eletto da nessuno, Monti amico delle banche, evidentemente non si poteva permettere una frase del genere e si è beccato le critiche di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato anche di Olimpiadi. Allora, non so se ieri l'avete sentito o se l'avete letto sui giornali, il commento di Bragagna, il commentatore della marcia o della maratona, non so che cosa fosse, no, era la marcia probabilmente femminile, no, la maratona femminile. Passava vicino al ponte di Londra dei Frati Neri e lui è stato colto da un lapsus. Sentiamo questa frase che diventa un pretesto anche per parlare di come la RAI ha affrontato l'avventura delle Olimpiadi senza avere tutti i diritti in confronto a quello che invece è accaduto su Sky. Ascoltatori, avete preferito il lavoro di Sky o della RAI? Sentiamo il lapsus di Bragagna.
Si costeggia il fiume fino al ponte di Blackfriars. E poi si entra in un percorso.
Anche
per la cronaca italiana, della cronaca nera italiana. E poi si entra in un percorso.
Lì il cadavere di Licio Gelli lì sotto. Io chiedo infinitamente scusa, mi è stato fatto notare un lapsus terribile. Ho parlato di uno anziché un altro. Licio Gelli, chiedo scusa. Mamma mia. 6,4 km, non siamo finta di niente, va.
Non era Licio Gelli naturalmente, ma era Guido Calvi. Bragagna, tra l'altro, gli hanno fatto notare l'errore, non si è corretto, forse il lapsus insomma non era in grado di dare la versione giusta. Bragagna che interrompeva anche il commentatore tecnico, l'avete sentito, insomma, secondo qualcuno è famoso per questo, perché interrompe gli altri commentatori. Ma insomma, a parte questo, la cosa che vi chiediamo è un confronto, se volete, su come la RAI ha offerto il servizio delle Olimpiadi e quello che invece avete visto su Sky. Probabilmente le immagini, la maggior parte le avete viste, per chi è abbonato su Sky, perché aveva tutti i diritti, la RAI no. Si sono viste molte gare, qualcuno ha criticato anche sui giornali la lentezza, gli errori tecnici della RAI, che non è più, ma forse da molto, quel servizio pubblico che era un tempo. 800 24 00 24, questa sera anche su questo. E poi c'è il tema tutto estivo delle divieti alla Movida. I limiti alla Movida, Alemanno, sceriffo Alemanno, il sindaco di Roma, che ha rilanciato una norma anti-movida, un'ordinanza contro l'uso di alcolici, non è una novità, fuori dai locali pubblici, cioè per strada. Adesso sentiremo le sue parole. e in altre città, addirittura a Parma qualche giorno fa aveva fatto discutere l'ordinanza del sindaco Pizzarotti, il sindaco di Beppe Grillo, che addirittura vietava dopo una certa ora in toto il consumo di alcolici. Qua a Roma si tratta solo di consumarlo dentro i locali pubblici e non all'aperto. Alemanno.
Ci sono delle regole che vanno rispettate e degli eccessi che vanno evitati. In queste strade che abbiamo attraversato questa sera, in altri momenti c'era un intero mare di bottiglie vuote, c'era gente ubriaca che tendeva alle risse, agli schiamazzi, persone che erano dedite a ogni forma di eccesso.
Ma sentiamo proprio le parole invece di Alemanno, che spiega che cosa proibisce la sua ordinanza.
Dalle 23 di sera alle 6 del mattino è vietato consumare alcol in strada, è vietato venderlo per consumarlo anche in strada. Questo proprio perché se uno vuole consumare una bevanda alcolica deve stare dentro i bar e dentro le aree di occupazione solo pubblico delimitate, e questa è una regola base che evita gli eccessi dell'alcol.
E allora, cari romani, vogliamo sentire la vostra opinione, che abitiate in centro, vicino alle zone dove si concentrano le attività notturne, quindi con i fastidi annessi e connessi, oppure che veniate dalla periferia e andate a divertirvi proprio nel centro di Roma per trascorrere una serata all'aria aperta. 800 24 00 24. E allora, proprio dagli ascoltatori, ripartiamo. Bruno d'Arezzo, buonasera.
Pronto?
Prego, Bruno, in diretta.
D'Arezzo da Roma. E volevo parlare sulle preoccupazioni di molti per la crescita di un sentimento antitedesco popolare in Italia. Però prima mi permetta, sì, un augurio alla trasmissione, a Zanzara, che quando Parenzo e Cruciani ritornano e riducono un po' quel loro tono ironico, sarcastico, che è poco in sintonia con i tempi.
Vabbè, le critiche sono sempre ammesse. Bruno da Roma, però, correggo, perché avevano sbagliato. In effetti lei chiama da Roma, non da Arezzo.
Sì, Roma.
Tra l'altro ci può rispondere anche sulla questione...
Il sentimento antipopolare contro i tedeschi. In Italia abbiamo tre simboli antitedeschi, sui quali si è costruita prima l'Italia unitaria e poi quella repubblicana post-fascista, e sono precisamente il monumento al Milite Ignoto, no? Con il simbolo del sacrificio italiano della guerra mondiale che ha completato con Trento e Trieste l'unità d'Italia, contro i tedeschi naturalmente, e le due date famose, 4 novembre e 25 aprile. E siamo nati contro i tedeschi, e il sentimento antitedesco è in un certo senso genetico, credo sia difficile liberarsi da questo sentimento di antica nascita. In compenso i tedeschi si ricambiano considerandosi dei traditori, perché li abbiamo traditi nella prima guerra mondiale passando da un'alleanza con loro a un'altra, ci avrebbero dato Trento Trieste a gratis, come si dice a Roma, e poi li abbiamo traditi ovviamente nella seconda guerra mondiale per ragioni completamente diverse. Quindi
senta,
siamo ben ricambiati.
Sì, invece sulla questione dell'ordinanza contro il divieto, cioè contro l'uso di alcolici all'aperto del sindaco, sì, della sua città, che ne pensa?
Penso che come fanno quelli che lavorano per strada, i muratori che lavorano sulle facciate delle case, dove vanno a bere? Come bevono?
Ah, questo anche in effetti è un problema. Però l'ordinanza è più rivolta al consumo da parte dei giovani e delle persone che dei turisti che stanno per strada la sera, è più su quello che non sui muratori.
Io sono un po' benaltrista, però direi c'è ben altro da fare.
Beh, ecco. Vabbè, non si interessa al tema delle ordinanze. Tra l'altro correggo, io stesso ho confuso il nome di Calvi, ho detto Guido Calvi, Roberto Calvi, ce lo fanno notare gli ascoltatori, a proposito del lapsus di Franco Bragagna, il commentatore Rai, che aveva detto che al Ponte dei Frati Neri era stato ritrovato Licio Gelli, che è vivo e vegeto, tra l'altro. Quindi...
Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te.
Onorevole Fabio Granata, Futuro Libertà, buonasera.
Buonasera.
come altro potevamo introdurre se non così la sua pazza idea di una alleanza tra Futuro e Libertà e l'Italia dei Valori, una idea che ha fatto già il giro dei commenti dei giornali e ricevuto, devo dire, più critiche che altro. Sembra davvero una pazza idea, lei però ha puntualizzato dicendo, beh, insomma, abbiamo dei tratti in comune, adesso ci spiegherà. Conferma innanzitutto questa possibilità, questo tema politico?
Ma il tema politico è legato alla nascita di Futuro Libertà. Noi rompiamo con il PDL non sui diritti civili né sulle nozze gay, rompiamo su questioni legate ai temi del contrasto alle mafie, alla legalità, sul pentito Spatuzza e sulla frase legata a Mangano. Quindi quando Fini 2 anni fa insieme a me andò a Via D'Amelio e sostanzialmente questa copertura che incredibilmente la destra italiana dava a tesi non di destra, perché la destra da sempre è legata appunto a legge e ordine, e indicò un percorso che poi è iniziato con la costituzione del gruppo parlamentare. Quindi noi nasciamo da Via D'Amelio, nasciamo per chiedere verità e giustizia su Paolo Borsellino, nasciamo con una componente legalitaria che poi nelle battaglie parlamentari dei mesi seguenti per bloccare le intercettazioni, cioè la modifica della possibilità delle intercettazioni, del processo breve, hanno caratterizzato la nostra presenza grazie a Giulia Bongiorno, ad Angela Napoli, a tutto il gruppo parlamentare. Questo è un tema importante e forte. La marginalizzazione che noi in questo momento subiamo è speculare una marginalizzazione che mi sembra subire l'Italia dei Valori e Di Pietro da quando si è aperta la polemica legata alle questioni delle intercettazioni del criminale per semplificare.
Stato mafia, sì. Però scusi Granata, adesso questo lei poi se vuole proseguirà.
Voglio specificare, sì. Ma io devo specificare che comunque la mia intervista partiva da una valutazione sulla questione siciliana dove si vota a ottobre e dove dopo 15 anni di incidenti giudiziari, definiamoli così con un eufemismo, del Presidente della Regione, credo che questo tema debba essere demarcante nelle alleanze anche attraverso l'applicazione del codice etico. Da qui questo spunto.
Lei si candida per queste elezioni, tanto per così? Per...
Guarda, io ho dato la mia disponibilità su una battaglia legata, ripeto, in maniera chiara ad alcuni temi programmatici, consumo zero del territorio, codice etico applicato alle liste, quindi rinviati a giudizio non in lista, sviluppo sostenibile, identità culturale da rilanciare, tutti temi che certamente sono indigesti a certo centrodestra e a certo centrosinistra. Quindi se si crea un'area di modernizzazione della Sicilia ma legata alle proprie radici e soprattutto legata alle battaglie che 20 anni fa hanno portato ai sacrifici che sappiamo, la mia disponibilità è in campo, ma non è una disponibilità legata in maniera, come dire, ferma al personalismo.
Ma con chi state valutando anche la possibilità di un'alleanza Futuro Libertà, almeno per le elezioni siciliane, oppure in partenza partite così, da soli?
Allora, partiamo da un presupposto. L'area che ha fatto riferimento al Presidente Lombardo è in questo momento rappresentata da Massimo Russo. Massimo Russo è stato autore di una coraggiosissima riforma della sanità, ma in quest'area di Anger, la figlia di Rocco Chinnici, vi sono esempi importanti di attaccamento a determinati valori. Lombardo è il primo uomo politico italiano che si dimette da un incarico importante prima ancora di essere inviato a giudizio e il suo partito sarà totalmente rifondato. Quindi da quest'area ripartiamo. Ma è un'area, ripeto, rinnovata nei personaggi, nei nomi, parlo di Massimo Russo, parlo di Caterina Chinnici, parlo di tanti uomini e donne che sono legati a una certa idea della Sicilia, quindi si parte da quest'area. E io credo che in Sicilia, per rompere con un bipolarismo che ha fallito, con un centrodestra impresentabile per motivi che sono ovvi, e con un centrosinistra che si attarda a inseguire un'ipotesi legata a un'alleanza con l'UDC che lì non rappresenterebbe nessun tratto di innovazione, noi crediamo che ci sia una grande area, non di centro, ecco questo è il tema, non di centro, ma innovativa e di cambiamento che si può realizzare tra Futuro e Libertà, Nuovo Polo, e se riterranno
la politica siciliana è complicatissima, non vogliamo certo spiegarla adesso perché ci sono annessi e connessi insomma difficili da spiegare in due parole. Però a parte questo
speciale, ma è una regione molto speciale
sì, una regione speciale, che è una politica ancora più speciale perché Però io le volevo chiedere un'altra cosa. Invece, lei ha invitato Fini a fare un passo, a scendere in campo, a farsi sentire. Fini, che qualche tempo fa ha detto: si ventilano miei possibili ruoli in Europa, ma io non sono interessato perché voglio fare politica in Italia. Fini, però, che non si sente più. Che fine ha fatto Fini?
Guardi, Fini, con un grande senso di responsabilità, ha fatto, e lo ha fatto benissimo il Presidente della Camera. Adesso da settembre si apre una fase diversa, nella quale un partito come il nostro, nato dalla rottura del PDL, è su un manifesto per l'Italia, che è un manifesto di profonda innovazione che supera le categorie politiche, ma comunque un movimento che nasce da una nuova destra, come noi amiamo chiamarla, Lega d'Italia, repubblicana, costituzionale ed europea, attenta ai diritti civili. È difficile da far radicare senza il tratto di un leader che ne configuri l'identità.
Appunto,
quindi
però...
questo partito senza un leader in campo che sul piano della comunicazione riesce a comunicare un'identità assolutamente innovativa come quella appunto di Fli, ha avuto questa deriva anche nei sondaggi, che era abbastanza logica, aggravata da una questione.
Però Fini è rimasto un po' spiazzato forse dalle mosse di Casini che si è alleato.
Spiazzato senz'altro sì, perché abbiamo delegato a Casini, dal rappresentante del terzo polo, anche al tavolo della maggioranza, e siamo invece diventati invisibili. Abbiamo subito un processo di marginalizzazione continua, sostanzialmente siamo in maggioranza avendone tutti gli aspetti negativi, ma senza partecipare attivamente a alcuna scelta del governo.
Ecco, tra l'altro è questo che, mi scusi Granata, che non capisco, perché lei dice che c'è un tratto comune con l'IDV e l'ha spiegato, però dal punto di vista del sostegno al governo Monti voi siete sulla linea della responsabilità e invece l'IDV no, quindi un'alleanza sarebbe davvero complicata.
Guardi, non è che il governo Monti, guarda, io dico questo, su questo ci sono sensibilità diverse, ma non è che il governo Monti è diventata la tavola
in questo momento, però è una pietra angolare. Sì.
Certo, noi siamo convinti del senso di responsabilità che dobbiamo avere rispetto ad alcune misure, alcune misure economiche, però siamo altrettanto convinti che bisogna reindirizzare attraverso scelte politiche in direzione di una maggiore equità sociale di queste scelte.
Quindi anche l'equità sociale potrebbe essere un tratto. Ma qualcuno, mi tolga una curiosità, nell'Italia dei Valori, hai avuto contatti con qualche esponente, vi siete parlati? Cioè questa ipotesi
ma io ho un rapporto diretto personale di amicizia con Di Pietro, non lo sta a nascondere, abbiamo discusso spesso posso
Di Pietro
dire
che tra l'altro che veniva dalla destra, insomma, dai, diciamolo.
Ma non è una grande sorpresa. Di Pietro, infatti, la follia del sistema italiano è che alcuni temi che sono interpretati in questo momento come ragione sociale principale dall'IDV e da Di Pietro sono temi tipicamente di destra, ma Di Pietro non è un uomo di sinistra. Cioè Di Pietro è un uomo che in qualsiasi paese, diciamo così, con una dinamica di rappresentanza normale starebbe nella destra politica. Quindi il tema vero è questa area che ha rotto il berlusconismo, ma che ha dei requisiti culturali, un retroterra culturale legato a una certa idea dell'Italia, quindi al patriottismo repubblicano.
Senta,
all'identità culturale.
Sì, sì, no, questo l'ha espresso chiaramente. Ma facendo un gioco della proprietà transitiva, visto che Futuro Libertà, diciamo, corteggia l'Italia dei Valori, l'Italia dei Valori corteggia Grillo, si può dire che anche Futuro Libertà può essere interessata a corteggiare Grillo in qualche modo, o ha una vicinanza politica con Grillo?
Assolutamente no, perché Futuro Libertà innanzitutto non corteggia l'Italia dei Valori. Futuro Libertà ha ritenuto, per
sintetizzare,
dalla Sicilia,
sì,
di lanciare alcuni temi di interesse comune che
ma al di là delle definizioni, Granata, c'è una affinità politica, lei dice, no?
Certo, il tema della legalità non è un tema qualsiasi, è un tema che incide anche sul disavanzo pubblico, perché abbiamo 280 miliardi di euro drenati dalle mafie e più di 100 dalla corruzione.
Ma
ecco,
insomma,
questo,
lei dice...
Grillo rappresenta non una possibile opzione politica, perché Grillo è assolutamente la negazione di ciò che per noi è la politica. La politica per noi resta partecipazione attiva al perimetro pubblico, all'interesse comune, al bene pubblico. Criticare non è creare un atto politico, perché la politica deve costruire un progetto.
Vabbè, Grillo però si basa su tutti i movimenti, sappiamo benissimo, una rete fittissima, e quindi a livello di partecipazione, a parte le sue sparate, non gli si può dire nulla da questo punto di vista. Cioè, la partecipazione
La partecipazione E guardi, la partecipazione da avvenire su progetti, sì, consapevoli, cioè la partecipazione significa declinare delle proposte per la società.
Ma per
italiana.
Esempio, per esempio, credo, scusi, faccio questo esempio. Ho detto, beh, prima, ho citato l'ordinanza di Alemanno sul divieto di consumo di alcolici fuori dai locali pubblici dopo le 23. A Parma, sappiamo, qualche giorno prima Pizzarotti ha attuato questa che è stata definita una svolta proibizionista anche in questo caso. Sul tema della legalità potrebbe essere un tema simile al vostro, cioè una sensibilità simile alla vostra, divieto
quelle
del consumo di alcolici dopo le 20.
Questo
però potrebbe essere un atteggiamento, no, anche per voi, cioè lei un'ordinanza del genere la voterebbe, quella di Parma, dico.
Guardi, sì, la voterei, ma senza farla diventare un'ossessione. I problemi di Roma sono legati soprattutto alla quinta mafia, all'infiltrazione mafiosa nei gangli dell'economia romana, non soltanto ai ragazzi che fanno schiamazzi fuori dal locale. Ciò che manca alla destra tradizionale, quella di Alemanno e quella del PDL, è che molto spesso fanno finta di vedere, come dire, la scheggia, ma non vedono la trave. A Roma il problema vero è che gli esercizi pubblici sono tutti in mano alla Camorra e all'Ndrangheta, come è risaputo. È un vero contrasto alle mafie che invadono l'economia della capitale, non viene attuato, invece si pensa alle prostitute e agli schiamazzi davanti ai locali. Ora, per le misure di ordine pubblico, cioè la sicurezza è un tema certamente di destra, ma la legalità è un tema che è precondizione della politica, è un tema che dovrebbe appartenere a una nuova destra europea come la nostra, ma è un tema che accomuna in questa sensibilità alcune forze politiche. Cioè non si può da una parte, guardi, le faccio un esempio, sì, molto evidente, Alemanno e altri esponenti della destra italiana vengono quasi sempre a sfilare il 19 luglio in una fiaccolata che inaugurai io all'epoca leader della destra insieme ad Alemanno Giovanili a Palermo per
che fiaccolata. Ah sì, certo, 19 luglio, sì,
ma non si può sfilare per Paolo Borsellino e poi in Consiglio dei Ministri, ad esempio la Meloni che ha capeggiato quella sfilata, sì, votare opposta allo scioglimento per infiltrazione mafiosa al comune di Fonti. Faccio un esempio concreto.
È chiaro.
La legalità, senta, è consapevolezza e scelte.
Un'altra cosa, su questa sua diciamo svolta di vicinanza rispetto all'Italia dei Valori, o quantomeno la manifestazione di questa vicinanza, che ci poteva essere anche in passato, ma lei ha spesso chiaramente la sua amicizia con Di Pietro, eccetera. Lei con Fini ne ha parlato di questo?
Sì, Fini è consapevole e conosce perfettamente quali sono le mie idee, quali sono i rapporti. Anche tra Fini e Di Pietro c'è un rapporto di stima reciproca. Io credo che all'interno è chiaro che non tutti hanno questo tipo di sensibilità, ma noi dobbiamo deciderci cosa fare. Se qualcuno pensa che si può ricomporre un'area di nuova destra europea legalitaria e repubblicana appiattendosi sulle posizioni di Casini e magari entrando nell'UDC è totalmente
sbagliato. Ma Fini poi cosa le ha detto in concreto? Ha detto la sua?
Fini non ha assolutamente questa intenzione. Fini da settembre, cioè, noi abbiamo già programmato un'importante manifestazione, la cosiddetta manifestazione dei 1000, con 1000 soggetti esterni della società civile, e io credo che in prospettiva la soluzione, poi si dovrà vedere ovviamente la legge elettorale, ma una prospettiva possibile è quella della creazione di una lista Fini, con Fini che si carica sulle spalle la responsabilità da leader del percorso che ha avviato, che si candida a premier per rappresentare questa certa idea dell'Italia. Certo non da una posizione vincente.
Quindi la sua, insomma, era più che altro una provocazione per tirar fuori un po' anche Fini dall'angolo. Insomma, dice o Fini scende in campo, chiaramente, come fra l'altro ha promesso di fare con una lista sua, oppure lei dice possiamo fare qualunque cosa, compreso l'alleanza con l'Italia dei Valori. Grazie. È questo, no, Granato? Ho sintetizzato.
Sì. Sì, però non è non è una scelta generica o né generalista. Fini, con quel dito puntato alla direzione del PDL, per la prima volta nella storia repubblicana ha portato una componente politica fuori da un governo e siamo passati dalla maggioranza all'opposizione.
Vabbè, questo è passato recente, ma lo conosciamo, sì.
No, è successo di solito il contrario in Italia. E se il berlusconismo come fase politica di governo si è chiuso, qualcosa a noi, come dire, il sistema politico italiano lo deve. Ora, verso Fini c'è stata una ingenerosità assoluta, sia da parte della sinistra, sia da parte di Casini, che ha iniziato un percorso e poi, ha ritenuto di utilizzarlo per far crescere l'UDC. Quindi si parlava di terzo polo, ma era rappresentato l'UDC. Noi, come Futura Libertà, diciamo basta a questa dinamica, scendiamo in campo con le nostre idee, i nostri progetti, abbiamo un grande leader che è Fini E poi credo che sui fatti concreti, come quello legato alla Sicilia, un tema di apertura su temi demarcanti come quelli della legalità possono anche vederci in alleanze inedite. Questa è un po' la sintesi.
Va bene, grazie Fabio Granata, buona serata. Grazie, 20 in punto, rientriamo con i titoli del TG1.
Critiche da Berlino all'intervista di Monti allo Spiegel, il Premier, non limiti al controllo parlamentare sui governi, ma serve più flessibilità. Assad sempre più solo, fugge il primo ministro che denuncia in atto un genocidio, la Casa Bianca, il regime sta implodendo. Ilva di Taranto, mercoledì la decisione del riesame, se chiude lo stabilimento stop anche a Genova e a Novi Ligure, dice il presidente Ferrante. Pirati della strada, 2 morti ogni settimana e a luglio 1 ogni 2 giorni, ultimi casi a Milano e vicino a Roma. Incendi, ancora roghi in Sicilia, emergenza soprattutto nel Trapanese, soccorsi sull'Etna, 30 bambini scout, domani la giornata più calda. Entusiasmo ed emozione alla NASA, alle 7.32 ora italiana la sonda Curiosity atterra su Marte e invia le prime foto. Obama, abbiamo fatto la storia. Olimpiadi di Londra, clamoroso caso di doping, il marciatore italiano Alex Schwarzer espulso dai giochi. La mia carriera dice è finita, al TG1 il presidente del CONI Petrucci. Oggi altre 3 medaglie, oro nel tiro con la carabina, argento nel tiro al piattello e bronzo negli anelli.
25 minuti in punto, riprendiamo con i vostri interventi. Abbiamo Alberto che chiama ancora una volta da Roma. Buonasera, la capitale monopolizza l'attenzione questa sera. Prego.
Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Sì,
sì, volevo dire questo, guardi, che si auspica vivamente l'uscita della Germania dal contesto europeo per dei comportamenti e di regia e di strategia politica finanziaria di paese che fa sentire il suo peso economico senza tenere presente che 60 anni fa è stata rasa al suolo, e aggiungo che l'occasione ghiotta dell'euro ha finanziato la nuova Unione Est-Ovest tedesca. Non solo, dai bombardamenti massicci non ha imparato niente. Bisogna in un tempo non troppo lontano ripulire la testa di questi dirigenti tedeschi.
Ripulire la testa addirittura, che vuol dire ripulire la testa?
Ah sì, perché stanno facendo un tipo di politica così aggressiva qui in Europa, che insomma si sente, si legge, si sente continuamente di questo essere paese quasi guida dell'Europa.
Vabbè, ma questo però, mi scusi, di fatto l'Europa, cioè la Germania è la prima potenza economica dell'Europa, in che senso la...
Sì, beh, è la prima, per questo non significa perché è la prima potenza economica...
Se è per questo è anche il paese che mette più fondi, no, nei fondi comuni, perché si fanno in base alla potenza economica, quindi se è per questo la Germania ci mette del suo, ed è per questo poi che quando si tratta di metterci ulteriormente... che si creano delle difficoltà.
Certo, certamente, certamente. Appunto, non è, sembra quasi che ha dimenticato, dopo 60 anni,
sì,
la sua storia.
Va bene, va bene. Grazie Alberto che ci chiamava da Roma. Sentiamo un altro ascoltatore, Roberto da Treviso. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Mi sente?
Noi la sentiamo, sì, abbastanza bene.
Buonasera.
Sì.
Ecco, io non mi accodo al sentimento antitedesco, francamente, anche perché non mi spiego per quale motivo i tedeschi dovrebbero cavarsi le castagne dal fuoco. Non mi spiego, per esempio, perché i tedeschi dovrebbero contribuire a pagare 20.000 impiegati assunti dalla regione Sicilia, per esempio. Non me lo spiego. Non mi spiego perché dovrebbero contribuire a pagare le pensioni ai baby pensionati. Non me lo spiego.
Tutte domande retoriche, quindi conclusione?
Conclusione, i tedeschi fanno la loro parte, i loro interessi, siamo noi che dobbiamo cavarci le castagne dal fuoco, magari uscendo dall'euro.
Cioè lei auspica un'uscita dell'Italia dall'euro?
Assolutamente, assolutamente, l'euro per noi è stata una catastrofe, è stata una vittoria straordinaria per i tedeschi che ci hanno imposto la loro moneta, noi come dei pazzi siamo entrati in questo sistema e oggi paghiamo le conseguenze, noi possiamo veramente cavarcela da soli se ritorniamo alla nostra moneta.
Vabbè, insomma, un'opinione che c'è, se ne parla, l'ha detto Berlusconi, l'ha detto Grillo, l'hanno detto in tanti, l'ha detto anche lei. Grazie Roberto da Treviso. A San Casciano Val di Pesa nasce Erotismo Democratico, l'ennesima corrente del Partito Democratico ha adesso una pagina Facebook che si chiama così, Erotismo Democratico. È uno scherzo naturalmente da parte di un gruppo di simpatici goliardi toscani che proprio per scherzare sulla quantità di correnti che ci sono nel Partito Democratico, tutti che finiscono con Dem, Erotismo Dem in questo caso, hanno creato questa pagina Facebook. È una critica che si fanno da soli. E poi la motivazione è questa, dice il fondatore Patrizio Mecacci di Firenze. Per mettere d'accordo tutte le correnti, abbiamo pensato che ci voleva una corrente che le abbracciasse tutte le altre. Ecco come nasce appunto Erotismo Democratico. Insomma, non è una vera e propria corrente quella di Sandro Gozzi, deputato del PD. Buonasera.
Buonasera.
Però forse sì, lei ha sostenuto alle primarie Ignazio Marino, è un esponente laico del PD, lei fa parte di una corrente forse?
Ma insomma, non è che dopo il congresso, dopo le primarie, ci siamo veramente mossi come corrente. Noi che abbiamo sostenuto Ignazio Marino, abbiamo lavorato sui nostri temi, che sì, tra l'altro sono temi su cui il Partito Democratico avrebbe interesse a lavorare con più convinzione per essere più convincente.
Ecco, infatti arriviamo proprio...
Non mi sembra un atteggiamento correntizio, ma anzi un atteggiamento, come direbbe il segretario, nell'interesse della ditta.
Sì, no, ma noi abbiamo, Gozzi, abbiamo scherzato naturalmente, cioè a dire la verità sono...
Sì. Con Gasbu, perché sapevate che erano dei miei cantanti preferiti, invece...
No, e questa è una coincidenza fortunata, ma in realtà ovviamente lo scherzo l'hanno fatto questi suoi colleghi di partito che appunto per
hanno
sottolineare...
Hanno scelto un'ottima canzone.
No, la canzone l'abbiamo messa noi, a dire la verità.
Ah, ecco, allora voi l'avete scelta oggi.
Sì, l'idea è stata nostra, perché visto che la corrente si chiamava così, Erotismo Democratico...
Vale, abitavo a Parigi di fronte alla casa di Serge Gainsbourg, quindi sono un suo fan da 20 anni.
Fantastico. Chiusa questa parentesi personale di Sandro Gozzi, in realtà l'abbiamo chiamata, convocata per questo, perché sui temi della... No, sì, se vogliamo, da un certo punto di vista, di un certo erotismo, no? dei diritti civili, cioè lei vuole lanciare un'iniziativa per smuovere nel Partito Democratico questa benedetta questione dei diritti civili, anche delle unioni tra omosessuali, ma sul testamento biologico, se ne è parlato recentemente anche per una direzione nazionale del suo partito, dove c'è stato un po' di movimento, per smuovere la situazione. Lei dice, va bene, convochiamo la base tramite la rete, quindi mi spiegherà lei come, online, per sapere una volta per tutte qual è la direzione che il PD deve avere su questi temi delicati, che tra l'altro fanno discutere molto. E lei dice, la gente è molto più avanti, ha fatto dei passi in avanti più importanti di quelli che fanno i partiti, compreso il suo.
Sì, compreso il mio. Io devo dire che dopo l'assemblea nazionale del partito, Bersani un passo avanti lo ha fatto. Durante l'assemblea aveva detto che noi volevamo parlare solo delle nostre beghe, però devo dire che nella carta almeno le unioni civili tra omosessuali sul modello tedesco le ha inserite. È chiaro però che un partito come il Partito Democratico deve essere innanzitutto il partito dei diritti civili, deve essere il partito laico, che non vuol dire assolutamente essere laicisti, negare i valori o negare la possibilità a chi vuole portare avanti certi valori di farlo, però dare libertà di scelta per essere pienamente cittadini. E quindi crediamo che sia venuto il momento di consultare. Noi lo faremo attraverso la rete, attraverso...
Ecco, no, ci spieghi però
Facebook.
Questo.
Noi passiamo attraverso una pagina Facebook che si chiama Insieme per il PD, che è una rete che è nata spontaneamente dalla base. Io non conoscevo neppure, sono loro che mi hanno trovato un po' di anni fa, poi da allora abbiamo sempre lavorato insieme e abbiamo preparato una sorta di documento in cui facciamo delle scelte molto nette a favore del testamento biologico, a favore delle unioni civili tra omosessuali,
che valore può avere a livello di un partito che ha degli organi democratici per decidere qual è la linea una pagina Facebook come la vostra? Cioè,
il valore di fare quello che il Partito Democratico aveva detto avrebbe fatto e non fa, perché
se lei legge lo statuto del nostro partito, trova agli articoli 27 e 28, mi sembra, la possibilità e l'impegno del Partito Democratico di fare delle consultazioni online e di fare addirittura dei referendum. C'è chi propone il referendum, noi proponiamo delle consultazioni online per sentire la cosiddetta base, cioè gli iscritti, simpatizzanti, militanti, circoli.
Cioè lei vuol far capire ai vertici del suo partito che su questi temi la base segue voi, voi diciamo anima laica del partito.
Ne sono strasicuro, però lo vogliamo vedere attraverso questa consultazione, che è un test. Ma noi stiamo facendo quello che il Partito Democratico aveva detto, avrebbe fatto e non fa.
Però devo dire che su questo probabilmente concordo. E a dimostrazione porto il caso di Milano, dove recentemente è stato votato questa misura del comune che istituisce anche a Milano un registro delle unioni civili. C'è stata l'astensione di alcuni esponenti del suo partito, lei credo che conoscerà questo caso, e è stato votato addirittura invece da esponenti del PDL, che quindi evidentemente facevano lo stesso suo ragionamento, cioè su queste cose qua. La gente, perché invece poi i partiti sono fermi? Nel suo partito cos'è che frena una presa di posizione chiara su questi temi, che sono l'estensione di diritti a tutti?
Ma secondo me frena un comportamento, frena un metodo come quello che è stato usato all'Assemblea, in cui addirittura certi documenti non sono stati votati, e frena il fatto che non si voglia prendere atto pienamente del fatto che l'Italia è un paese laico, e laicità vuol dire dare libertà di scelta, e questo sembra, e tra l'altro pesa ancora il fatto che si parli di voti cattolici. I cattolici ormai, e ce lo dice tra l'altro la CEI stessa, sono ormai in tutti i partiti, quindi non è che si deve dire non diamo libertà di scelta su certi temi perché altrimenti perdiamo il voto cattolico, anche perché i cattolici ce ne sono tanti, hanno posizioni diverse. Io stesso sono laico in politica, ma sono cattolico, ma credo che nel momento in cui si va nella sfera pubblica bisogna assicurare la libertà di scelta, poi ognuno avrà la possibilità di scegliere in un modo o nell'altro alla luce dei suoi valori. Questa cosa, che è alla base tra l'altro del progetto del Partito Democratico, oggi non è invece nell'azione piena del Partito Democratico, perché a mio modo di vedere c'è una strumentalizzazione politica per fini questi sì correntizi di temi che sono grandi temi di
però società. Adesso c'è qualcosa di più, perché c'è l'alleanza annunciata, programmata con l'Unione di Centro di Casini, che su questi temi ha posizioni molto diverse da quelle dell'anima laica del PD. Adesso io voglio capire da lei se è possibile per il suo partito andare avanti su questa linea anche in presenza di questa alleanza che ci sarà, non lo so poi che forme avrà, questo lo vedremo, con l'UDC di Casini. Di nuovo in diretta, di nuovo in compagnia dell'onorevole Sandro Gozzi del Partito Democratico. Stiamo discutendo dei temi della laicità, della sua iniziativa di consultare la base del Partito Democratico online. Insomma, qualcuno ci chiede al 349-238-6666 perché solo su Facebook questa consultazione, che quello che le chiedevo anch'io in realtà, che valore può avere?
Sulla rete. Da Facebook, ma useremo tutti gli strumenti e cercheremo di diffondere al massimo questo documento, che avrà la forma, come si dice, wiki, quindi potrà essere arricchito dai contributi.
Adesso va di moda wiki,
E certamente diamo la massima diffusione. Partiamo dalla rete, partiamo da Facebook, perché sono gli strumenti più immediati, più facili da utilizzare, ma ovviamente è una consultazione molto ampia su temi che tra l'altro, innanzitutto, voi avete notato giustamente i diritti civili, ma sono anche su altri temi, sulla politica della conoscenza, sulla società verde, sull'Europa federale. Cioè noi presentiamo un documento in cui sono quattro grandi aree che secondo noi dovrebbero essere le priorità, sia se le faremo mai, per le primarie del centro-sinistra, sia per le elezioni politiche del 2013. Tra questi ovviamente il tema dei diritti civili è uno dei quattro temi centrali.
E la questione Casini come la mettiamo? Perché adesso il suo partito ha intrapreso questa alleanza e sappiamo che le posizioni sono un po' diverse. Cioè non sarà con quell'alleanza che potete fare in Parlamento, nel prossimo Parlamento, queste riforme. Cioè dovete andare a cercare altrove, credo.
Ma innanzitutto Casini mi sembra che poi abbia detto negli ultimi due giorni che l'alleanza non la vuole fare più, no?
Bah sì, insomma.
Ecco, allora, io credo che non bisogna partire. Quello che lo sbaglio che
Casini ha detto che che non c'è un'alleanza prima delle elezioni, ma che l'opzione dopo il risultato elettorale è quella.
Allora, io credo che...
Cioè lei non auspica questa alleanza in realtà.
Ma io credo che non si può partire da questa logica aritmetica di sommatoria delle sigle con cui i nostri splendidi dirigenti in questi vent'anni ci hanno fatto spesso perdere, e quando abbiamo vinto poi non siamo riusciti a governare. Cioè non è che PD più SEL meno IDV più UDC uguale vittoria uguale buon governo, non funziona così. Se non l'abbiamo capito adesso, non so cosa debba capitarci perché lo capiamo. Quello che funziona è avviare una grande mobilitazione e consultazione, che sono le primarie, mettere al centro di queste primarie le scelte nette che facciamo, innanzitutto su alcuni temi, li ripeto, per me sono diritti civili, economia verde,
chi sarà a portare avanti queste
vediamo chi
alle primarie
e cerchiamo di vincere le elezioni, e cerchiamo anche di lavorare per una legge elettorale che ce ne faccia vincere.
Chi sarà a portare queste vostre idee alle primarie del Partito Democratico? Chi è che porterà avanti queste idee alle primarie del Partito Democratico?
Ma guardi, io credo che ponendo sul tavolo e ponendo in questo modo i temi, ci sarà tanta gente che comincerà a capire che questo è il modo per costruire, questo è il modo per fare una politica nuova, io spero anche una politica buona, e per ritornare a convincere gli elettori. Quindi io mi auspico che saranno in tanti a condividere con
in tanti, però per ora non c'è nessuno.
L'approccio è un approccio perdente. L'approccio politico che dice qui sono i grandi temi di società, chi ci sta a governare con noi, secondo me è un approccio molto migliore. Se poi dopo le elezioni alcune cose, alcuni punti dobbiamo farli anche allargando la maggioranza, cioè magari dobbiamo riformare la Costituzione, dobbiamo fare alcune riforme e vogliamo anche allargare la maggioranza, questo è un altro discorso, però noi dobbiamo vincere con una proposta di centrosinistra. Casini ha già detto che non è di centrosinistra, quindi voglio dire, lavoriamo nel nostro campo per farlo vincere.
Insomma, se fosse per lei questa alleanza non si dovrebbe fare.
Ma guardi, io credo che il PD deve puntare a vincere veramente, e lo può fare, altrimenti rischia di fare, come sa cosa succede nel Palio di Siena, come si dice? Ha avuto una purga. Sa chi è che ha avuto la purga nel Palio di Siena? Il cavallo è la contrada che doveva assolutamente vincere, aveva tutte le condizioni per vincere, aveva tutti i numeri per vincere e alla fine è arrivato secondo. Io non vorrei che il PD prendesse, come dicono i senesi, una purga, cioè possiamo vincere, possiamo convincere, possiamo costruire un'alleanza di governo e poi magari facciamo leggi elettorali, facciamo passi che ci fanno arrivare secondi e magari poi a Palazzo Chigi non ci va uno del PD, ma ci va uno di una grande coalizione. Ecco, io credo che questa eventualità andrebbe evitata, tutto qua.
Benissimo, grazie Sandro grazie Gozzi del PD, buona serata. Questa era dedicata a Gozzi, che abbiamo scoperto è Serge Gainsbourg, questa è la pronuncia esatta, sì, è il suo cantante preferito, e questa musica l'avevamo scelta per parlare di erotismo democratico, una corrente del PD che è nata scherzosamente a San Casciano Val di Pesa, titoli della 7.
Mario Monti nel mirino della politica tedesca, dove quella frase nella sua intervista a Der Spiegel, una frase per la verità poco felice, un vero e proprio tiro incrociato contro il Premier, punto dolente, l'autonomia dei governi dai parlamenti. Ogni governo ha il dovere di educare le Camere, aveva detto Monti esponendosi ad accuse di lesa democrazia. E meno di due ore fa la correzione di Monti, l'autonomia del Parlamento non è in questione, dice il Premier, che precisa non voglio un governo senza controllo, ma ormai la frittata è fatta. E le sue parole scatenano polemiche anche da noi, con reazioni forti in particolare dal centrodestra. Un buon lunedì sui mercati, la spinta positiva della scorsa settimana si trascina, rende toniche le borse, bene Piazza Affari, bene soprattutto Madrid, spread ancora alto ma stabile con il differenziale che chiude a 459, ma la crisi picchia forte sull'Italia delle vacanze, quasi la metà degli italiani quest'agosto lo passa a casa in città. D'Antonio Di Pietro, nuovo attacco al Quirinale, stavolta facendo leva sui famosi fondi sovietici al PC, i rubli che dal Cremlino arrivavano direttamente a Botteghe Oscure. L'ultimo affondo Di Pietro lo lancia con un'intervista attingendo ai ricordi personali e addirittura alle deposizioni di Bettino Craxi. In Siria il regime perde pezzi, fugge in Giordania. Il premier, insieme alla famiglia, accusa nel paese in corso un vero e proprio genocidio. Una defezione importantissima la sua, che potrebbe risultare decisiva. Ma i lealisti del regime di Assad non cedono e annunciano la riconquista di parti importanti della stessa capitale, Damasco. In diretta sulla Terra le immagini da una distanza di centinaia di milioni di
chilometri.
Va bene,
rientriamo, sfumiamo i titoli lunghissimi di Mentana. C'è un'italiana nella batteria dei 200 a Londra. Non so che speranze avrà di la Hooper, Gloria Hooper, di qualificarsi. Poi ci sarà anche Libana Grenot. Ancora qualche ascoltatore prima di chiudere. Chi facciamo? Francesco da Rimini, buonasera.
Buonasera, buonasera. Prego. Anche gli ascoltatori. Ma io sono telefono per la limitazione degli alcolici nei locali nella movida, tra virgolette. Sì. Non so se lo sa, ma negli Stati Uniti è vietato bere in strada. Nei locali, io sono appena tornato negli Stati Uniti da un mese.
Sono i padri del proibizionismo gli americani, questo in effetti sì. Sì.
Ma, io sono amante della musica, quindi sono in certi posti dove c'era anche musica rock ad alto volume.
E non si beveva?
Si beve dentro i locali, da Dio, c'è di tutto. Fuori non si può bere, anzi, se qualcuno ti trova con una bottiglia, ti può denunciare, arriva la polizia e ti arresta. Quindi tu non puoi, è per quello che vediamo sempre le bottiglie coperte. Ma stessa cosa anche in un paese, diciamo, meno che non conoscevo, sono stato in Bosnia dalle 23 divieto di vendita degli alcolici nei locali, cioè anche nei chioschi per strada, liberi tutti, si può fare casino, si può bere, sei dentro il locale, quando è finito le bottiglie rimangono dentro, non sporcano le città e almeno si usa la polizia non per controllare i locali ma per controllare altro. Questa è la mia opinione.
Va bene, lei ha citato l'America, ci saranno altri paesi dove avviene diversamente. Non è che quello che succede in America per forza deve essere il modello, insomma, però va bene. Hamid da Imperia, buonasera.
Buonasera, chiedo scusa il disturbo. Senta, io veramente volevo attirare la sua attenzione su un tema un po' lontanuccio come data. Lei si ricorda dell'uscita della lira dello SME, la svalutazione?
Oddio, molto lontano, molto, troppo lontano. Hamid,
lo sai perché? Perché io mi ricordo, avevo se per giù 18 anni, ero alle armi per il diploma, me lo ricordo. Io mi ricordo quell'anno che arriva il professore con un giornale in mano e soprattutto sul tavolo dicendo: oggi parleremo dell'Italia. Ora io mi ricordo di due parole che ha detto. Ha detto che gli economisti italiani adesso e poi dovevano controllare quello che succede. Io l'ho fatta breve per spiegarla di che cosa si tratta. Il problema è che da lì in poi che l'Italia non è riuscita a prendere il toro con le corna.
Hamid, la taglio clamorosamente perché vorrei chiudere con una telefonata più attuale. Mi scusi, Luca da Roma, buonasera.
Buonasera, grazie. Prego. Io volevo intervenire sempre sul tema dell'ordinanza di Alemanno sugli alcolici, però in modo opposto a come è stato intervenuto finora. Io sono contrario. A Parigi, per esempio, si può bere all'aperto, come diceva prima, perché noi abbiamo una cultura diversa. Ma quello che mi preoccupa è una mentalità della scorciatoia che c'è in Italia. Il problema dell'ordine pubblico nelle città esiste, però non si risolve così. Sarebbe come vietare i cani perché c'è chi non raccoglie le deiezioni. Vanno fatte rispettare le regole e va rispettato il diritto di chi le rispetta di continuare a fare le stesse cose.
Benissimo, grazie. Ci dobbiamo fermare qua perché il tempo è scaduto. Con la Zanzara ci ritroviamo domani sera. Buona serata a tutti.
Radio 24. La passione si sente.